Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tu vuoi essere beato? È una domanda molto seria. Vuoi essere beato? Ma veramente? Ma veramente beato? Stasera vogliamo considerare le parole di Gesù Cristo in un insegnamento molto famoso, ma non sempre compreso. Quante volte leggiamo con una certa... Sì, leggiamo, ma non capiamo. Leo mi ha detto, oggi abbiamo parlato... Lui che insegna insieme anche a me ha detto wow, quante volte ho letto un brano, ma quando vado a veramente studiarlo a fondo vedo tante cose in più, anch'io. E c'è il famoso insegnamento che si chiama il Sermone sul Monte, Matteo 5, 6 e 7. Ed io voglio vedere la prima parte stasera. E in questa parte dove Gesù parla di chi è beato, dobbiamo iniziare capendo che Gesù non sta parlando di gruppi diversi. Ok? Non sta parlando di gruppi diversi. Sta parlando delle stesse persone e tappe diverse per arrivare ad avere Dio. Quindi qui non parla di gruppi diversi, ma delle stesse persone che passano queste tappe per arrivare ad avere Dio e poi come vivono. Quindi, se potrei dire, questo brano Gesù spiega come essere veramente salvato. Allora, io leggo Matteo 5, leggo i primi, cos'è? 9 versetti. Questo è Gesù. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto i suoi discepoli, li si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi siano chiamati figli di Dio. Voglio considerare quello che Gesù dice qui all'inizio del Sermone sul Monte. La prima cosa che voglio notare è il cuore di Dio. La salvezza viene quando io credo in Dio, ma non posso credere in uno sconosciuto. Lo scopo principale per leggere la Bibbia non è per capire tutti i comandamenti, è per conoscere chi è Dio. Non posso fidarmi di cuore di qualcuno che non conosco. Allora, i primi due versetti, ed egli, Gesù Cristo, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo, e poi inizia tutto. Notate qui, ma in tantissimi brani, Gesù, vedendo le folle, insegnava loro. Insegnava loro, trasmetteva a loro le verità di Dio. Quante religioni ci sono nel mondo? E decine e decine di migliaia, ma proprio tantissimi. Quante religioni che si mettono l'etichetta cristiani ci sono? Anni fa, 40 anni fa, avevo studiato questo, solo in America, tipo 40.000, solo in America. Cioè, di gruppi che si chiamano cristiani, allora qual è la verità? La verità è nella parola di Dio. E io posso, se anni fa, quando non c'era GPS, anni fa, viaggiavamo e se arrivavamo ad una città, la cartina atlantistradale che usavamo non aveva tutte le città, magari quelle grosse, e tu arrivavi in una piccola città e non era nella cartina. Quindi quante volte è successo dove Serena? Chiedevamo direzioni dentro città, in centro, sai? Scusami, dove è tale posto? Oh, vai avanti mezzo chilometro a destra. Serena, chiediamo a qualcun altro. Andavamo avanti dopo 50 metri. Dove? Oh, si va indietro un chilometro a sinistra. E poi andavamo avanti, chiediamo a qualcun altro. Un'altra risposta. E dico, ma scusami, letteralmente risposte contrastanti. E non so se non avevano l'umiltà di dire non lo so, ma quante volte. Quindi chiedevamo finché non avevamo due o tre insieme. No? È successo tante volte. Come posso? Però adesso noi abbiamo la cartina. E uno mi dice questo, uno mi dice quello, dico io voglio vedere per conto mio. E io noto che Gesù aveva il cuore di voler insegnarci le verità di Dio. Perché c'è in gioco la vita e l'eternità. E Gesù qui ci sta spiegando in questo brano come essere beati. Cioè Gesù vuole, notate questo, vuole che siamo beati. Desidera quello. Ma non la benedizione che vogliamo noi spesso. Io voglio un lavoro che paga bene e non è difficile. Io voglio buona salute. Io voglio che Dio mi risolva i problemi. No, Gesù sta parlando di un'altra benedizione, molto più grande di quello, che convive con le difficoltà, ma dà qualcosa di infinitamente più grande. Gesù ci parla di come essere beati con l'eternità, ma con Dio con noi adesso e poi l'eternità. Ma per capire la beatitudine di cui Gesù parla, dobbiamo capire qualcosa che non è scritto qui indirettamente, vedremo, ma che noi abbiamo bisogno di Dio. Siamo separati da Dio a causa dei nostri peccati. Qual è la prima qualità di Dio nella Bibbia? Più di tutti gli altri. La Bibbia parla di Dio con tanti attributi. Qual è il primo? In assoluto, santo. Non è l'amore, non è la potenza, Dio è amore, Dio è potente, è la santità. Dio è santo sopra ogni altro attributo, che vuol dire i nostri peccati, e tutti ne abbiamo, sono una grave offesa contro la persona di Dio. In Romani 3 leggiamo, tutti hanno peccato e sono privi senza la gloria di Dio. Noi tutti abbiamo peccato e di natura siamo separati da Dio. La gloria di Dio è Dio. Considerando chi è Dio, assolutamente santo, il nostro creatore che ci dà vita, ci dà respiro, ci dà tutto. Abbiamo peccato molto. Dio merita adorazione e gloria tutti i giorni. Io per primo, quante volte ho voluto gloria per me stesso? Volevo essere io visto bene, anziché dare a Dio la gloria. Dio mi provvede tutto. Quante volte non sono stato riconoscente? Dio, essendo il nostro creatore, merita ubbidienza totale. Io non ho mica ubbidito totale. E poi Dio non solo guarda quello che faccio, Lui guarda il mio cuore, i miei pensieri, le mie parole, e alla luce di questo, un Dio che è un fuoco di santità, io sono colpevole, e anche tu, ognuno di noi. E quindi per capire come essere beati, devo iniziare capendo io sono colpevole. E essendo colpevole, mi serve, uso una parola che la Bibbia usa molto, essere giustificato. Io sono colpevole davanti a un tribunale. O tu sei dichiarato colpevole e quindi condannato, oppure giusto, non colpevole. La Bibbia usa la parola giusto, avere la giustizia. Ma io sono colpevole. Allora mi serve la giustizia. E questo brano parla di come essere perdonati, che non sono più colpevole, per poter stare con Dio ed essere dichiarato da Lui un giusto. E poi parla di questa parola, essere beato, beati, e poi tutto l'elenco. Beato è una parola che vuol dire che la tua anima sta bene. Vuol dire stare bene, dentro, anche in mezzo alle tempeste. Quando tu hai parlato con quella donna, ha sentito quello che passi, come prova, ha detto, ma lei aveva pace, sì? Sai che sei benedetta e hai pace. Gesù parla di pace quando tu ricevi la notizia dal dottore che è un tumore e tu hai pace. Ricordate la foto di mia mamma quando ha sentito adesso muori fra qualche ora? E lei, grande pace. Questo è essere beato. Pace nelle prove, perché tu sai che Dio ti sta curando perfettamente. Essere beato, questa benedizione qui, è una cosa profonda e duratura. Non è una bella situazione che passa domani, è una cosa dentro che dura. Allora Gesù qui ci spiega chi può essere beato. Prima di tutto una domanda. Possono gli uomini benedirci? Gli uomini hanno il potere di benedirci in profondità? Dammi un uomo che non ha bisogno lui di essere beato. Non c'è nessun uomo che dentro di sé ha la capacità di benedire altri. Abbiamo bisogno tutti. Può la cosiddetta fortuna benedire? Simone, la parola cosiddetta vuol dire no, perché non esiste fortuna, no? Può la religione benedire? No, la religione è come l'uomo cerca di arrivare a Dio, ma l'uomo non può arrivare a Dio. L'uomo deve accogliere quello che Dio è venuto a dare. Solo Dio può benedire veramente. Quindi, per essere benedetto, per essere beato, l'unico che può benedirci è Dio. Allora, Gesù ci spiega qui la via per essere beati. Ricordate, adesso iniziamo alle tappe, che non sono gruppi diversi, sono le stesse persone che passano da questa tappa, a questa tappa, a questa tappa, a quel tappa. Primo tappo, versetto 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Importantissimo capire che Gesù non sta parlando di povertà economica, sta parlando di povertà spirituale. Dice poveri in spirito. Cosa vuol dire essere povero in spirito? Vuol dire riconoscere la propria condizione spirituale davanti a Dio. Riconoscere: io sono un peccatore, io sono in debito con Dio, non ho meriti. Se si conta meriti come ricchezza spirituale e povertà come io non ho niente da offrire a Dio se non peccato, e se io capisco quanto sono peccatore, io ho peccato tanto, il mio debito non potrei mai pagare, allora io sono povero in spirito. Questo parla di quello che riconosco. Tutti siamo poveri in spirito di natura, ma io posso vedermi bene. E io non faccio del male, cerco di aiutare tutti, cerco sempre di fare il bene. Allora io non mi vedo come un povero in spirito. Io, centinaia di persone mi hanno detto negli anni, ma io cerco di, io faccio il mio meglio, io faccio il mio meglio, non faccio male a nessuno, non faccio male a nessuno. Allora, quella persona non si vede come povero in spirito. Gesù dice, beati i poveri in spirito. Gesù è andato in casa di Simeone, il fariseo, e è entrata la donna peccatrice, e che tutti in città sapeva, lei è una peccatrice, e si mette lei al piede di Gesù, piangendo sopra, asciugando con i suoi capelli. E questo Simeone, questo fariseo, uomo religioso, ma se egli fosse un profeta saprebbe che tipo di donna è lei. E Gesù disse, Simeone, un uomo aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, uno 50, ha cancellato, condonato il debito di entrambi, chi lo ama di più? È quello che ha ricevuto il perdono più grande, il condono più grande, hai ragione, questa donna mi mostra tanto amore, tu no, perché non ti vedi come peccatore. Tu sei peccatore, ma non ti vedi come peccatore. In Giovanni 9, l'uomo che Gesù, cieco che Gesù ha guarito, i farisei, tutti arrabbiati con Gesù, Gesù dice, chi pensa di vedere rimane cieco. Chi sa di essere cieco vedrà. Effettivamente, se tu, ma io sono una persona buona, io non faccio il male, cerco di fare il bene, tu non riconosci la tua condizione. Ma chi è beato è chi riconosce le proprie condizioni. No, davanti ad un Dio santissimo, io sono peccatore. Quanto ho peccato. Lui conosce il mio cuore, gli altri non sanno tutto quello che ho pensato. Sanno quello che ho fatto, ma non sanno quello che ho pensato. Magari solo in casa tutti hanno sentito tutte le cattiverie che erano conosciute dalla bocca, perché io riesco a mantenere la maschera al pubblico. Poi in casa neanche i miei pensieri svelo, ma Dio vede tutto. E quindi quando io riconosco la mia vera condizione, posso riconoscere, Signore, io sono un grande povero, io ho solo un debito di peccato con te. Beati i poveri in spirito, che riconoscono la loro condizione. Quindi domanda, tu riconosci la gravità del tuo peccato? Riconosci che hai bisogno che Dio tolga questo debito che hai? O ti credi, ma io non faccio, cerco di fare il bene. Gesù parla di chi è povero in spirito sarà beato. E se uno ha Cristo, ogni volta che pecco, riaccumulo un nuovo debito. E per quello che in 1 Giovanni capitolo 1 dice, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele, è giusto da perdonarci, se confessiamo, se riconosciamo. Quindi, primo passo. Secondo passo, beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Chi riconosce il debito che ha con Dio e ne fa cordoglio, sarà beato. Allora, cordoglio, usiamo la parola in italiano quando per una grande tristezza muore una persona a te cara e si fa cordoglio. Si fa questo periodo di tristezza, di lutto perché la persona cara a te muore. Cordoglio, un cuore aggravato. Ma nel contesto, il cordoglio è perché ti rendi conto quanto sei povero di spirito. L'Apostolo Paolo, Romani 7, io sono una brava persona, seguo la legge, finché non ha visto a fondo la parola di Dio e ha detto, mi dice di non concupire, io concupisco. E ho riconosciuto, no, io sono povero. E questo lo ha aggravato, fare cordoglio. Quindi, ci sono tante persone che credono di stare buoni, altri va bene, pecco, pecchiamo tutti. No, questo è, vedo la mia condizione e mi aggrava tantissimo e faccio cordoglio. Sono aggravato per il mio peccato, vedendo quanto ho peccato contro Dio. E questo è il secondo passo. Primo passo, vedere la mia connessione, povertà spirituale. Secondo passo, questo mi aggrava e faccio cordoglio. Terzo passo, beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Si passa da vedere la mia condizione ad essere aggravato per la mia condizione ad essere mansueto. Essere mansueto è quel cuore umile che accetta tutto senza brontolare, perché vedendo la mia condizione non posso brontolare. Io so che io davanti a Dio non merito nulla. Sono aggravato il mio peccato, sto facendo cordoglio, quindi, ma cosa fai? Non posso fare quello, perché sono troppo aggravato. Se io posso agitarmi per altri, non ho visto ancora il mio peccato. Se io posso agitarmi per i peccati che altri fanno contro di me, vuol dire che non ho visto il mio peccato. Non ho visto ancora, perché se vedo il mio peccato, dico, Signore, quanto sono nel peccato contro di te, ho bisogno del perdono. Sono aggravato, faccio cordoglio, questo mi porta per forza ad essere mansueto. Accetto qualunque cosa che la provvidenza di Dio mi dà. E quindi se ti agiti quando gli altri peccano contro di te, vuol dire che non sei mansueto, perché non stai vedendo la gravità del tuo peccato. Ma chi vede la propria condizione di povertà spirituale è aggravato al punto di fare cordoglio, e questo lo rende mansueto, sta arrivando alla salvezza, che è nel prossimo tappa. Allora, questa è la tappa in cui uno viene perdonato, il suo debito pagato, e diventa veramente un figlio di Dio. Se uno è già salvato e cade, questo è quando è già figlio di Dio, se però viene perdonato. Però questo parla di arrivare alla salvezza, versetto 6. Quindi uno è povero in spirito, ne fa cordoglio, è mansueto, umile, perché pensa alla sua condizione, e poi beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Prima parlavamo di giustizia, è un termine nella Bibbia mega importante, parla di un tribunale, e prima ero colpevole, sotto condanna, e voglio la giustizia che non ho, voglio essere un giusto, ma io sono colpevole. La giustizia è quando Dio toglie la mia colpa e mi mette addosso la giustizia di Cristo. E quando dice chi è affamato e assettato di giustizia, vuol dire io non ne ho, non ce l'ho, lo voglio, ma non ce l'ho. Perché se io ce l'ho, non sono affamato. Non sono affamato per quello che... Ma io non faccio del male, io cerco di fare il bene. Allora io non sono affamato di giustizia, credo di avere una giustizia mia. Cosa vuol dire fisicamente essere affamato o assetato? È raro che noi conosciamo veramente. L'unica volta nella mia vita era 75? Sì, era 50 anni fa. E stavamo attraversando gli Stati Uniti in bicicletta. Eravamo in uno degli stati con meno popolazione di tutti, South Dakota. E lì abbiamo fatto una tappa, non mi ricordo, ma erano tipo 8 ore senza case. Non c'era niente lì, niente. E era caldo, faceva tipo 40 gradi. Era caldissimo, agosto. E siamo rimasti senza acqua. In bicicletta non c'erano case, non c'era niente. Eravamo senza acqua ed era rischioso. E dopo chilometri eravamo un gruppo disperati. Abbiamo visto una casa in avanti, dai ragazzi, tutta la forza che avevamo, che non era tanto ormai, siamo arrivati a questa casa abbandonata. Ma c'era un vecchio pozzo, sai, quello nel giardino, ma era tutto arrugginito. Funzionerà? Sai, perché spesso abbiamo pregato, abbiamo cominciato a pompare, finalmente cominciava ad uscire acqua. Se fosse uscita dalla casa in quel momento un uomo, fermatevi, vi do $1,000,000 a testa se non bevete. Chi avrebbe preso $1,000,000 per non bere? Nessuno. È l'unica volta nella vita che sono stato veramente assetato. E non avrei accettato niente al posto di quell'acqua. Niente. Cioè, qualunque prezzo, no, dammi acqua, lascia stare i tuoi soldi, qualunque cosa. E allora, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Voglio la giustizia più della vita, più di qualsiasi cosa. Voglio essere liberato dalla mia colpa. Voglio la giustizia che non ho. Questo è il senso di essere affamato e assetato di giustizia. E la cosa incredibile, mi sono riconosciuto povero di spirito, non ho niente se non peccato. Mi ha aggravato, faccio cordoglio. Sono umile e mansueto perché non oso puntare il dito a nessuno, sono aggravato per me. Ed io a quel punto, io voglio quella giustizia che non ho. E Gesù dice, chi è affamato e assetato di giustizia sarà saziato. Ne avrà in abbondanza. Gesù dà un esempio, leggo io Matteo 13, 44-46, due uomini che vogliono una cosa sola. Vi leggo. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Mi vale più di tutto, vendo tutto per avere quel dono. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca delle belle perle e trovato una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Ha trovato il tesoro che valeva più di tutto, ha venduto tutto, non voleva, voleva quello. Questo è essere affamato, assettato della giustizia che non abbiamo. La giustizia che è un dono in Gesù Cristo. La giustizia che comprende che Dio toglie il mio debito, la mia povertà, e mi dà questo dono. Chi dice, io voglio Dio, ma poi si impegna in qualche altro campo più che nel cercare Dio, non troverà mai Dio. Perché se ci pensi, che offesa a Dio. Che offesa a dire, oh, io voglio Dio. E Dio dice, vieni. Gesù dice, vieni. Dico, va bene, ma prima faccio questo. Ma io sto disprezzando il creatore del mondo. Mi offri perdono e dico che voglio perdono, ma non con tutto il cuore, che vuol dire qualcos'altro è più importante per me. Dio ci offre il meraviglioso dono del perdono che gli ha costato il sacrificio del suo figlio, Gesù Cristo. E se tu consideri qualunque cosa più importante di quel perdono, tu stai offendendo Dio. Stai offendendo Dio. Quindi l'unico modo per ottenere il perdono e la giustizia di Cristo che Dio mette nel tuo conto è di essere affamato e assetato della giustizia. La giustizia che non hai in te stesso. Chi è veramente affamato e assetato di giustizia e la cerca in Gesù Cristo sarà perdonata completamente e sarà giustificata per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo e riceverà la giustizia, dice, sarà saziata, completamente saziata. Che meraviglioso. A quel punto la persona non è più povera in spirito, non fa più cordoglio perché è perdonata, è mansueta in un certo senso, però adesso è gioioso perché il suo peccato è pagato e ha gioia. Adesso cambia la vita. Leggo versetto 7. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Quando tu sai che hai veramente ricevuto il perdono e questo peso della povertà spirituale ti è stato tolto e che hai ricevuto perciò la misericordia da parte di Dio, tu diventi misericordioso. Questo è importante. Se tu sai quanto grave era il tuo debito e tu sei affamato per la giustizia e tu ricevi quel perdono, allora tu non puoi non essere misericordioso con gli altri. Si vede questo in casa e si vede questo con gli altri, perché tu pensi: oh Signore, quanto ho peccato contro di te, quanto ho peccato contro di te. E questo vuol dire che certo hai pazienza con gli altri, perché loro peccano contro di te, che non è piacevole, ma tu pensi: eh sì, ma quanto ho peccato io contro di te. Questo è un frutto della vera salvezza. Questo è un frutto della vera salvezza. Che cos'è la misericordia? La misericordia vuol dire che Dio non ci tratta come i nostri peccati meritano. E quando noi siamo misericordiosi, noi non trattiamo gli altri come i loro peccati meritano. Perché sono così colpito del perdono che io ho ricevuto che io riesco a perdonare gli altri. Quando qualcuno è affamato della giustizia, riceve il perdono, perciò riceve la misericordia di Dio, il suo cuore viene trasformato. E questo lo rende una persona pronta ad avere misericordia con gli altri. Quindi un frutto della vera salvezza è che tu diventi una persona misericordiosa. Per i nostri giovani, che tipo di eventuale matrimonio vuoi? Uno dove appena pecchi il coniuge: ah, ma hai fatto questo? E ognuno rinfaccia l'altro. Oppure un matrimonio in cui c'è grande misericordia l'uno con l'altro. Questo sto parlando di chi è misericordioso, che vediamo soprattutto in casa. Come viviamo? Teniamo conto? Mi ha fatto questo, mi ha fatto quello. E teniamo conto o siamo misericordiosi perché vediamo quanto Dio ha perdonato noi? Poi, un secondo frutto della vera salvezza che arriva al punto che uno è affamato, assetato della giustizia, è 8. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Quando Dio salva una persona, a questo punto qui, afflitto del peccato, vede il suo peccato, ne fa cordoglio, è mansueto, e poi vuole la giustizia, il perdono, la giustizia in Cristo, Dio lo dà un nuovo cuore, diventa una persona con un nuovo cuore, non vive più come prima. Avrà un cuore puro, beati i puri di cuore, perché si vedranno Dio. Si cade, ma non vivi più nel peccato come prima, perché hai un cuore nuovo. Questo fa Dio. In la prima epistola dell'Apostolo Giovanni, 1 Giovanni 2, leggo 4-6, chi dice, parlando di chi parla di Cristo: io l'ho conosciuto, io conosco Gesù, io ho Gesù, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. E la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui, in Cristo, deve camminare anche egli come camminò lui. La vera salvezza non è un cammino perfetto, ma è un cammino in cui quando cado confesso i miei peccati a Dio e poi alle persone nella vita, le persone in casa, le persone al lavoro. Io confesso. perché ho un cuore puro. Quando, cosa dice questo stesso epistola, un po' prima di quello? Dice, se noi confessiamo i nostri peccati, Dio cos'è? È fedele, è giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Cado 100 volte al giorno, ma confesso di cuore 100 volte e Dio mi purifica, perciò sono puro di cuore. Ma ho peccato 100 volte oggi. Sì, ma il sacrificio di Cristo è così grande che se ti umili veramente sarai perdonato. Allora, le religioni ci insegnano come vivere. Pensate, ci insegnano come vivere. Quello che ci insegnano va benissimo. Non rubare, non mentire, non commettere adulterio, non uccidere. Tutto buono, tutto buono. Il problema non ci dà la capacità di vivere così. Ci danno comandamenti giusti, ma non ci danno la capacità di vivere così. E dicono, tu devi vivere così per arrivare a Dio, ma tu non riesci a vivere così, non in modo perfetto che servirebbe. Galati 3, il versetto 15, se ricordo, dice, chi non ubbidisce a tutto quello che la legge dice è maledetto. Quindi per via dell'ubbidienza nessuno arriva a Dio. Ma quando io dico, no, io so che io ho un debito che non posso pagare io voglio quella giustizia che non ho, che viene da Cristo, vieni perdonato il debito, ricevi la giustizia e poi ha un cuore nuovo. E ogni volta che cade, chiede perdono ed è perdonato e purificato e ha un cuore puro. E poi si mette da fare, che si adopera per la pace. La pace con Dio. Prima era, la Bibbia dice, nemico di Dio, in amicizia con Dio, a causa del peccato. Con il perdono entra in un rapporto con Dio e vuole che altri abbiano questo. Versetto 9. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Adoperarsi per la pace vuol dire che tu parli con altri della loro condizione spirituale. Quando tu non sei la persona buona che pensi, davanti a Dio siamo colpevoli, ma c'è in Gesù Cristo il perdono. Si adoperano per aiutare le persone di essere in pace con Dio e non più sotto condanna. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Un vero figlio di Dio vuole annunciare questa notizia, questo perdono agli altri, perché sa che non ha meritato per conto suo. Sa che è un dono, che è disponibile per tutti, ma solo se uno si umilia per vedere la vera condizione. Si umilia, afflitto e desidera più di tutto la giustizia da Cristo. Nella prima epistola di Giovanni ancora, capitolo 3, vi leggo questo. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi. Giovanni scrive a chi ha ricevuto Cristo. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Cristo sarà manifestato al mondo, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. I veri credenti sono stati purificati e però si adoperano perciò ad aiutare altri a trovare Cristo, non perché sono bravi, perché sono perdonati. Quell'acqua, se avessimo avuto radio fra di noi e andiamo tutti in direzioni diverse e finalmente uno trova acqua in quel giro in bici e dice venite, sa, io questa acqua non ho meritato, ma l'ho trovato e voglio offrire a tutti. Questo è il senso di adoperarsi per la pace. Io ero condannato sotto un debito che non potevo pagare. Dio mi ha perdonato in Cristo. Voglio che altri abbiano questo. E chi è così sarà chiamato figli di Dio. I veri figli di Dio non si vede nel mondo, ma quando Cristo ritorna sarà visibile. E questo è incredibile. E chiunque ha questa speranza purifichi se stesso. Allora, alla luce di tutto questo, cosa possiamo dire? Vuol dire che nel mondo tutti iniziano qui, poveri in spirito, con un debito davanti a Dio. Tutti abbiamo peccato. Ho letto all'inizio, tutti hanno peccato e sono privi, senza la gloria di Dio. Ma Dio apre gli occhi e ci sono coloro che si umiliano, riconoscono la condizione, più di qualunque cosa vogliono il perdono, vogliono la giustizia che non hanno, e così Dio li fa passare da essere senza Dio a avere Dio. Non diventano religiosi. Tante persone sono religiosi, ma non hanno Dio. Ricevono il perdono. Non diventano bravi, ricevono il perdono, ricevono la giustizia di Cristo. Quindi ci sono due gruppi. Forse non hai pensato alla tua condizione spirituale, perché ci vediamo con il metro umano. Ma io cerco di non fare il bene, sono una buona persona, ma usiamo il metro di Dio. Chi è beato? Chi riconosce di essere povero di spirito, ne fa cordoglio, è umile e mansueto e vuole più di tutto la giustizia che non ha. Quella persona sarà saziata della giustizia, diventa un figlio di Dio, vivrà con misericordia verso gli altri e si metterà da fare per aiutare altri a trovare Cristo e sarà puro di cuore nel suo cammino. Quindi a ciascuno dico, qual è la tua condizione? E si dice, ma io ho Cristo, cosa fai quando pecchi? Sei affamato della giustizia? Vuoi il perdono che il tuo peccato ti schiaccia? E più di tutto tu vuoi il perdono o tu neghi? Ma scusami, lei mi ha stuzzicato, era una giornata difficile. E giustifichi il perdono e il peccato o vuoi perdono? Quanto spesso pecchiamo e anziché Signore, ho peccato e il mio peccato è contro di te. Ogni peccato è contro Dio. Perché mio coniuge o il lavoro o c'era questo o ero stanco e giustifichiamo. Anziché volere il perdono vogliamo negare la colpa. Quella persona non fa cordoglio per il proprio peccato, non è affamato della giustizia. O che possiamo essere affamati e assetati della giustizia, perché in Gesù Cristo c'è la giustizia, in Gesù Cristo c'è il perdono e questo ci porta ad avere vera misericordia con le persone intorno a noi, iniziando in casa. La vita cristiana non è che cerco io di vivere e di ricevere il perdono, la giustizia di Cristo che mi cambia, mi dà un nuovo cuore e mi permette di veramente amare gli altri. Io ringrazio Dio per questo insegnamento da Cristo. Gesù ci insegna come essere beati, veramente. Questo è come essere beato. Voglio pregare. Signore, io ti ringrazio per questo insegnamento di Gesù Cristo. Tu conosci, noi ci conosci tutti. E tu sai quante volte non abbiamo voluto veramente vederci per chi siamo. Vogliamo o ignorare i nostri peccati o negarli o giustificarci, dicendo che ma non è di cuore, perché ero stressato o questo qui o quello là. No, Gesù ci insegna che il nostro peccato viene sempre dal nostro cuore. Le circostanze e le difficoltà non possono far uscire da noi qualcosa che non è dentro. Ti prego che possiamo sempre vedere quanto siamo poveri di spirito per merito nostro, ma che possiamo essere affamati e assetati della giustizia che c'è, perché in Gesù Cristo c'è perdono, in Gesù Cristo c'è vero, pieno perdono, e possiamo essere riempiti con la giustizia di Cristo, essere saziati di giustizia. E ti prego che possiamo riconoscere Cristo così, avendo visto, riconosciuto a fondo i nostri peccati, per avere quel meraviglioso dono del perdono. Grazie per le parole di Gesù Cristo, applicale ai nostri cuori. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.